destino, al giardino una sotto il balconcino, finché verrà il mattino, plin, plin, plin fa il mandolino, plan, plan, plan fa la chitarra, plum, plum, plum fa il contrabbasso.
Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Sei un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Le 15 e 12 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sabato 3 ottobre 2015 iniziamo la seconda puntata di questa stagione, seconda stagione di Scarpette Rosse.
La mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Sei un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo.
Ricordiamo il numero di telefono della radio 06 49 17 50, www.ondarossa.info, il sito per ascoltare lo streaming e i podcast delle trasmissioni. scarpettarossa@ondarossa.info è la mail di questa trasmissione.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, little boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, and they all got put in boxes, little boxes all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives, and they all get put in boxes and they all come out the same. And they all play on the golf course and drink their martini dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family, and they all get put in boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they all made out of ticky-tacky and they all look just the same.
Allora siamo pronti per partire alle 15 e 16 minuti con una puntata in cui ricominciamo ad ascoltare la lettura delle fiabe, che sono l'argomento, il contenuto principale della nostra trasmissione. Nell'ultima puntata abbiamo mandato in onda un'intervista a Carlo Ginzburg in cui abbiamo parlato di tantissime cose. Proveremo a ripercorrere alcuni argomenti in fase di approfondimento, però abbiamo già oggi una puntata pienissima, e come anticipato nella puntata scorsa, oggi abbiamo una lettura che ci è stata inviata da un'attrice che si chiama Elena Benazzi e che segue la nostra trasmissione da Mantova. Ha registrato per noi questa lettura che ci apprestiamo subito ad ascoltare, e ci legge Biancaneve nella versione originale, quindi della prima raccolta dei fratelli Grimm. Siamo nella Germania del primo Ottocento, la prima raccolta esce nel 1812 e, come vedrete, è una fiaba che ha alcune differenze rispetto alla versione più celebre di Biancaneve, resa celebre anche dalle versioni filmiche, per esempio quella disneyana. Allora partiamo subito con la fiaba e poi ci ritroviamo in studio come sempre per il nostro approfondimento.
Biancaneve. C'era una volta, in inverno, e quell'inverno i fiocchi di neve cadevano come piumette dal cielo, una bella regina seduta alla finestra. La finestra era incorniciata d'ebano nero, e lì la regina cuciva. E cucendo e mirando la neve, si punse un dito con l'ago, e nella neve caddero 3 gocce di sangue. Il rosso del sangue era così bello sul bianco della neve che la regina pensò: «Avessi una bambina bianca come la neve, rossa come il sangue e nera come l'ebano di questa finestra!» Presto una bambina nacque davvero, bianca come la neve, rossa come il sangue e nera come l'ebano. E così la chiamarono Biancaneve. La regina era la più bella in tutto il reame e molto fiera della sua beltà. Aveva anche uno specchio e ogni mattina gli domandava: «Specchio mio che stai sul muro, sono io la più bella? È sicuro?» E ogni volta lo specchio rispondeva:
«Regina e signora, la più bella siete voi, di sicuro!»
E così ella sapeva che al mondo non ce n'era più bella. Ma Biancaneve cresceva e, raggiunti i 7 anni, era già così bella da superare la stessa regina. E quando un mattino ella chiese allo specchio: «Specchio mio che stai sul muro, sono io la più bella? È sicuro?» Lo specchio rispose:
«Regina e signora, siete la più bella in questa stanza, ma Biancaneve vi supera ad oltranza!»
A quelle parole la regina si fece livida per l'invidia, e da allora prese a odiare Biancaneve, e ogni volta che la vedeva le veniva in mente di non essere la più bella del mondo e che la colpa era sua, e le si torceva il cuore. L'invidia la tormentava e alla fine chiamò un cacciatore e gli disse: «Conduci Biancaneve in un luogo sperduto del bosco, uccidila e portami come prova polmone e fegato, che me li voglio cucinare con sale e pepe!» Il cacciatore prese Biancaneve e la portò nel folto del bosco, e aveva già estratto il coltello da caccia, quando lei cominciò a piangere e a implorarlo di risparmiarle la vita, promettendogli che avrebbe continuato a correre nel bosco senza mai più tornare indietro. Il cacciatore si impietosì che la fanciulla era così bella e poi pensò:
«Ci penseranno gli animali del bosco a divorarsela. Io sono ben felice di non ammazzarla con le mie mani!»
Proprio in quel momento passava di lì un cucciolo e il cacciatore lo uccise. Gli cavò polmone e fegato e li portò come prova alla regina, che se li cucinò con sale e pepe, pensando di aver mangiato polmone e fegato di Biancaneve. Biancaneve nel frattempo era sola e abbandonata nel bosco, e trascinata dalla paura corse e corse fino a sera su rocce aguzze e rovi pungenti. Finalmente al tramonto arrivò a una casetta. La casetta apparteneva a 7 nani. In quel momento non c'erano perché lavoravano nella miniera. Biancaneve entrò e vide ogni cosa piccina, linda e fina. C'era un tavolinetto con 7 scodelline e accanto 7 cucchiaini, 7 coltellini e forchettine, 7 bicchierini, e addossati al muro c'erano 7 lettini uno accanto all'altro, rassettati di fresco. Biancaneve aveva fame e sete. Assaggiò da ogni scodella un po' di verdure e pane, da ogni bicchierino un sorso di vino. Ma era tanto stanca e voleva mettersi a dormire. Provò i 7 lettini uno dopo l'altro, ma nessuno andava bene, tranne il 7º, e lì Biancaneve si mise e prese sonno. A notte i 7 nani rientrarono dal lavoro, accesero le loro 7 lanterne e videro che c'era stato qualcuno. Disse il primo:
«Chi si è seduto sulla mia seggiolina?»
Il secondo:
«Chi ha mangiato dalla mia scodellina?»
Il terzo:
«Chi ha preso un pezzetto del mio panino?»
Il quarto:
«Chi ha assaggiato la mia verdurina?»
Il quinto:
«Chi ha usato la mia forchettina?»
Il sesto:
«Chi ha tagliato col mio coltellino?»
Il 7º:
«Chi ha bevuto dal mio bicchierino?»
Poi il primo si guardò intorno e disse:
«Oh, chi è entrato nel mio lettino?»
Il secondo:
«Ehi, ehi, ehi, anche sul mio si è poggiato qualcuno!»
E così via fino al 7º, che si avvicinò al suo letto e trovò Biancaneve addormentata. Accorsero tutti con le loro lanternine e tra cori di meraviglia si misero a rimirarla.
Mio Dio,
dicevano.
Com'è bella!
Pieni di felicità, la lasciarono dormire nel lettino. Il 7º nano dormì coi suoi compagni, ogni ora spostandosi nel letto di un altro, e così la notte passò. Al risveglio chiesero a Biancaneve chi fosse e come avesse fatto ad arrivare fin lì, e lei raccontò di come sua madre la volesse morta e di come il cacciatore le avesse risparmiato la vita e di come avesse corso tutto il giorno fino a trovare casa loro. E i 7 nani si impietosirono e dissero:
Se vorrai badare alla casa, cucinare, far la maglia, i letti, il bucato e tenere tutto lindo e pinto, potrai restare con noi e non ti mancherà nulla. La sera torniamo a casa e dovrà essere pronta la cena, ma di giorno siamo in miniera a cavare oro e sarai sola. Sta attenta alla regina e non far entrare nessuno.
La regina intanto pensava di essere di nuovo la più bella del reame e al mattino si mise allo specchio e domandò:
«Specchio mio, che stai sul muro, sono io la più bella? È sicuro?»
Ma lo specchio di nuovo rispose:
«Regina e signora, siete la più bella in questa stanza, ma Biancaneve sulle 7 montagne è la più bella ad oltranza!»
A quelle parole la regina fu presa da grandissima angoscia e capì l'inganno del cacciatore, che non aveva affatto ucciso Biancaneve. Ma poiché nessuno al di fuori dei sette nani abitava le sette montagne, ne fu subito certa, erano stati loro a soccorrerla. Quindi tornò a escogitare un modo per ucciderla laggiù, che fin quando lo specchio non l'avesse incoronata bella delle belle, non avrebbe avuto pace. Non si fidava di nessuno, quindi decise di andarci di persona, travestita da vecchia ambulante, si colorò il viso per non farsi riconoscere da nessuno e camminò fino alla casa dei nani. Bussò alla porta e chiamò.
«Aprite, aprite, sono la vecchia ambulante e porto belle cose!»
Biancaneve si affacciò alla finestra e chiese:
«E che cosa avete di bello?»
«Nastri e nastrini, cara bambina!»
disse la vecchia, e ne prese uno intrecciato in seta gialla, rossa e azzurra.
«Lo vuoi?»
«Certo, nonnina!» rispose Biancaneve e pensò: «La buona vecchina, posso certo farla entrare, c'è da fidarsi!»
Aprì il chiavistello e comprò i nastri.
«Ma che modo sciatto di mettersi i nastri!» disse la vecchia. «Vieni, che ti sistemo io!»
Biancaneve si mise davanti alla vecchia e lei le strinse i lacci sul corpetto fino a toglierle il fiato, e alla fine la giovane cadde a terra come morta. La vecchia, soddisfatta, se ne andò. Poco dopo s'era fatta già notte e arrivarono i sette nani. Quale spavento li prese quando videro la loro Biancaneve a terra che pareva morta. La sollevarono e videro i lacci del corpetto stretti stretti, li tagliarono e lei finalmente respirò e tornò viva e vivace come prima.
«Oh, non può essere altri che la regina!» dissero. «Ha voluto ucciderti! Stai attenta e non far entrare anima viva!»
Intanto la regina chiedeva allo specchio:
«Specchio mio che stai sul muro, sono io la più bella, è sicuro?»
E lo specchio:
«Regina e signora, siete la più bella in questa stanza, ma Biancaneve dai suoi sette nani è la più bella ad oltranza!»
Il colpo fu tale che il sangue le salì tutto al cuore. Biancaneve era ancora viva. Poi meditò giorno e notte qualche nuova macchinazione e alla fine avvelenò un pettine, si travestì in tutt'altra foggia e uscì. Bussò alla porta, ma Biancaneve rispose:
«Non posso aprire a nessuno!»
Ma quella tirò fuori il pettine e quando Biancaneve vide come brillava e che l'ambulante era tutt'altra persona, si decise ad aprirle e comprò il pettine.
«Vieni, cara, ti pettino io!»
disse l'ambulante, e le aveva appena passato il pettine tra i capelli che Biancaneve cadde a terra morta.
«Ora ci resterai secca!»
disse la regina col cuore finalmente leggero e tornò a casa. I nani puntualmente arrivarono. Videro l'accaduto, sfilarono il pettine avvelenato dai capelli di Biancaneve e lei si risvegliò, promettendo solennemente di non far entrare più nessuno. Ecco la regina si mise allo specchio.
«Specchio mio che stai sul muro, sono io la più bella, è sicuro?»
E lo specchio:
«Regina e signora, siete la più bella in questa stanza,
ma Biancaneve dai suoi 7 nani è la più bella ad oltranza.
A queste parole la regina si mise a tremare, palpitare tutta di rabbia.
Biancaneve morirà, dovesse costarmi la vita.
E scese nella stanza più segreta, là dove nessuno poteva entrare, e lì preparò una mela velenosa, velenosissima. Aveva un aspetto bello con le sue guance rosse, e chiunque l'avesse vista avrebbe provato un desiderio irresistibile. Poi la regina, travestita da contadina, andò a bussare all'uscio della casa dei 7 nani. Biancaneve guardò da dietro la porta e disse:
«Non posso far entrare anima viva per tutto l'oro del mondo. I nani me lo hanno severamente proibito».
«E va bene, se non volete», disse la contadina, «non vi posso costringere a comprare le mie mele, ma siccome me ne voglio liberare, ve ne lascerò una per assaggiarla».
«No, non posso nemmeno accettare regali, i nani non vogliono».
«Non dovete temere, taglierò a metà la mela e ne mangerò io stessa. A voi darò la guancia più bella».
La mela era stata preparata ad arte e solo la parte rossa era avvelenata. Biancaneve vide che anche la contadina ne mangiava e intanto il suo desiderio cresceva, finché si fece porgere la mela dalla finestra e le diede un bel morso. Ma non fece in tempo a ingoiare il primo boccone che era già morta per terra. La regina, tutta contenta, se ne andò a casa e domandò allo specchio:
«Specchio mio che stai sul muro, sono io la più bella, è sicuro?»
E quello:
«Siete voi la più bella, signora, è sicuro!»
«Ah, finalmente trovo pace!» disse quella. «Sono io la più bella e Biancaneve è per terra!»
Di ritorno dalla miniera, i nanetti quella sera trovarono la loro Biancaneve morta sul pavimento. Le tolsero nastri e lacci e controllarono se non avesse qualcosa di velenoso tra i capelli, ma non trovarono nulla e nulla la riportò in vita. La misero allora in una bara e tutti e 7 si disposero intorno a lei e la piansero per 3 giorni e 3 notti. Poi vollero seppellirla, ma videro che ancora aveva un'aria fresca e colorita e non sembrava affatto morta. Quindi fecero fabbricare una bara di vetro e la sistemarono in modo che la si potesse sempre contemplare. Incisero a caratteri d'oro il suo nome e la sua origine e ogni giorno uno di loro rimaneva a vegliarla. Così Biancaneve restò molto, molto a lungo nella bara, senza deperire. Era ancora bianca come la neve e rossa come il sangue, e se avesse potuto aprire gli occhi sarebbero stati neri come l'ebano, e restava sempre lì, come addormentata. Un giorno, un giovane principe si trovò a passare di lì e chiese ospitalità ai 7 nani. Entrò e vide subito la bara di vetro illuminata dalle 7 lucerne. Non riusciva a saziare gli occhi di tanta beltà e lesse nell'iscrizione d'oro che si trattava di una figlia di re. Avrebbe voluto comprare la bara con dentro Biancaneve morta, ma loro non l'avrebbero ceduta per tutto l'oro del mondo. La chiese allora in dono, che non poteva più vivere senza averla sotto gli occhi, e disse che l'avrebbe innalzata e onorata come la cosa più preziosa e più cara al mondo. A quel punto i nanetti si impietosirono e gli consegnarono la bara. Il principe la fece trasportare nel suo castello e sistemare nei suoi appartamenti. Stava seduto lì tutto il giorno a fissarla, senza riuscire a distogliere lo sguardo. E quando doveva uscire e non poteva guardarla, era preso da umor nero,
e senza la bara accanto non riusciva a mandar giù nemmeno un boccone. Ma la collera montava tra i servitori costretti a scarrozzare la bara di qua e di là, finché un giorno uno di loro aprì il coperchio, tirò su Biancaneve e imprecò.
«Per questa morta siamo costretti a faticare tutto il giorno!»
E le assestò un gran colpo sulla schiena. Ah, e fu così che le tornò su il tocco di mela avvelenato, per tutto quel tempo rimasto incastrato in gola. E Biancaneve si risvegliò. Ah, il servitore corse dal principe, che alla vista della sua bella viva e vegeta non stava più in sé dalla gioia. Tutti si misero a tavola a festeggiare in letizia. Il giorno dopo si celebrò il matrimonio e fu invitata anche la sciagurata madre. Al mattino la regina si mise allo specchio e chiese:
«Specchio mio che stai sul muro, sono io la più bella, è sicuro?» E lui:
«Regina e signora, siete la più bella in questa stanza, ma la giovane regina è la più bella ad oltranza.»
A questa risposta fu presa da uno sgomento e da un'angoscia, ma un'angoscia così grande da non poterla nemmeno raccontare. L'invidia ebbe la meglio e alla fine la regina si mise in viaggio per andare a vedere la giovane sposa, e quando arrivò riconobbe subito Biancaneve. Erano state preparate per la madre delle scarpe di ferro incandescenti. Fu costretta a indossarle e danzare fino ad avere i piedi orribilmente bruciati, e senza poter smettere fino a quando, ballando, ballando, non fu lei a cadere morta per terra.
Su questo finale tipicamente truculento delle fiabe di questa tradizione in particolare, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo in studio sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sono le 15:38 minuti. Young girls pick them everyone. When will they ever learn? When will they che le mie scelte musicali sono un po' fricchettone, sì, me lo rivendico. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Ne approfitto per anticipare un po' gli argomenti della scaletta futura di Scarpette Rosse, in cui vorrei riuscire a dedicare una puntata di nuovo all'approfondimento che con Carlo Ginzburg abbiamo iniziato ad aprire su tematiche legate al nesso tra le fiabe popolari e il folklore di diverse culture, a diverse latitudini e in un ampissimo lasso temporale. Poi, proprio partendo dall'intervista con Carlo Ginzburg, sarebbe interessante leggere gli scritti per bambini di Elsa Morante, alcune sue notazioni sulla letteratura per l'infanzia. Avremo poi una nuova puntata su Rodari, ci occuperemo di Capuana leggendo Il lupo mannaro, parlando del personaggio di Gomitetto, Carlo Ginzburg ha fatto un breve riassunto. Poi avremo una puntata su Pinocchio, una sulle fiabe della tradizione gitana, una sulle fiabe giapponesi, una sulle fiabe africane e molto altro ancora. Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flowers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
Sono le 15:41, io mi appresto a telefonare per una corrispondenza a Elena Benassi, con la quale chiacchiereremo di questa fiaba in questa versione particolare tradotta, dicevo già la scorsa puntata, da Camilla Miglio, che avrebbe dovuto intervenire oggi, e intanto la salutiamo e l'avremo presto ai nostri microfoni. Traduttrice, grande studiosa del corpus di opere di Grimm, e quindi a brevissimo con Elena Benassi il nostro approfondimento. Le 15.47 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo in collegamento telefonico con Elena Benazzi. Mi senti, Elena?
Sì, ciao Cora,
ciao,
è un piacere
ciao.
Essere con voi.
Allora, dunque, io ti coinvolgo subito nel nostro approfondimento perché tu sei espertissima di questa particolare tradizione fiabesca. Io ti ho presentata molto sbrigativamente. Elena Benazzi è un'insegnante, attrice, autrice anche di fiabe e filastrocche, ci segue appunto da Mantova, come ho detto più volte, e io ti passo la parola chiedendoti di introdurci alla figura di Biancaneve, che tu conosci molto bene, e alle curiosità e alle tradizioni che sono legate a questa, a questo personaggio. Da
certo.
Dove partiamo? Perché c'è tanto
allora,
da dire.
Se vuoi partiamo da questo viaggio che io ho fatto
sì.
due stati fa sulla strada delle fiabe dei fratelli Grimm in Germania, dove ho proprio visitato il villaggio dove si trova anche questa casetta. È stata costruita una sorta di casetta di Biancaneve che si può visitare e che è una specie di museo dove diciamo si può leggere anche delle origini storiche della fiaba.
Ecco, in particolare sul personaggio sono state avanzate diverse ipotesi, tra cui una interessante, ovvero
sì.
che Biancaneve abbia, insomma, sia la trasposizione chiave
fiabesca
di un personaggio
sì.
storico. Chi era Biancaneve?
Esatto.
Secondo questa
esatto.
insomma,
secondo,
ipotesi.
Secondo questo storico Sander, Biancaneve sarebbe in realtà Margaretha von Paldeck, che è questa ragazza nobile che era l'amore giovanile di Filippo II di Spagna. Amore che fu ostacolato perché Filippo era in realtà destinato a sposare Maria prima d'Inghilterra, quindi è un matrimonio molto più importante. E quindi la ragazza fu avvelenata, la polizia segreta del re avvelenò Margaretha, 21 anni, e poi comunque Filippo II sposò Maria prima d'Inghilterra e fu proprio sì, uccisa con il veleno. E tra l'altro il fratello di Margaretha, in quella zona dell'Assia, diciamo, dove è stata raccolta dai fratelli Grimm la fiaba di Biancaneve, suo fratello in quella zona dell'Assia possedeva molte miniere. E quindi anche qui l'aggancio con la figura dei nani,
dei
con
nani.
L'origine della figura dei nani, che erano in realtà appunto minatori, quindi persone molto piccole, la loro crescita era stata proprio bloccata dal lavoro continuo nelle miniere, e i cappucci, quelli che siamo abituati a vedere in testa ai nani nell'iconografia popolare, sono proprio i cappucci tipici dei minatori che usavano per proteggersi dai detriti.
Ecco, su questo io ti chiedevo conferma di una notizia che invece io ho letto nel dizionario della fiaba di Teresa Buongiorno, che è una storica, in la quale ipotizzava invece che si trattasse, che le figure dei nani e la loro piccolezza potesse essere invece interpretata come una figura invece infantile, cioè dei bambini
che
lavoravano nelle miniere. Potrebbero essere entrambe le cose.
Può anche essere, esatto, perché venivano utilizzati i bambini, cioè i minatori cominciavano proprio anche da bambini a fare
piccolo.
Quel lavoro, certo.
E invece sul tema dell'avvelenamento tu avevi anche delle
sì,
questioni interessanti.
Esatto, c'è un'altra figura molto interessante del folklore sempre di quella zona, questa sorta di uomo nero, era chiamato lo stregone dei meli, e serviva per scoraggiare i bambini da rubare nei frutteti altrui. Quindi questo stregone, secondo la leggenda, avvelenava le mele per causare grandi dolori ai bambini, dolori di stomaco, e quindi anche qui c'è la figura, no, della strega che porta le mele avvelenate, che potrebbe essere associata a quest'altro uomo nero di questa,
leggendario.
Questa zona. Esatto.
Bene, invece allora un test: com'è la voce del terzo nano? No, scherzo, io ho apprezzato tantissimo questo gioco che tu fai con le voci come attrice, e allora io passerei a farti qualche domanda anche sulla tua esperienza di lettrice delle fiabe, cioè sul lavoro che si può fare sulla fiaba, che è un po' l'argomento della nostra trasmissione. trasmissione è diviso tra l'interesse anche appunto per la ricostruzione storica e folcloristica di questi argomenti e poi però invece un'interrogazione sulla, sul fruitore delle le fruitrici della fiaba. Quindi tu nella tua esperienza, se ci vuoi raccontare qualche aneddoto oppure il modo in cui tu ti disponi come adulta che presenta il materiale fiabesco ai bambini e alle bambine, tu come lavori su questo materiale?
Allora, io lavoro tantissimo con la fiaba, sia a livello di letture animate, sia a livello anche di insegnamento, insegnando anche teatro ai bambini e ai ragazzi. Utilizzo le fiabe anche come drammatizzazioni e quindi vedo che funziona molto anche in questo senso. La passione, io diciamo mi approccio alla fiaba con lo stesso spirito che avevo da bambina quando leggevo le fiabe. Tra l'altro anch'io ero una grande fruitrice di fiabe sonore, di audio, mm-hmm. di audiofiabe, eccetera. Quindi già da piccola giocavo con mia sorella a registrare sulle cassette le varie voci dei vari personaggi e quindi anche questa cosa delle mille voci che io utilizzo nel racconto della fiaba proprio a radici antiche, ecco, già io ci divertivo da piccola a fare tutte le voci.
E questo è un aspetto che torna in quasi tutti gli esperti o le persone insomma che lavorano in questo ambito che abbiamo intervistato nel corso della nostra trasmissione, un legame molto stretto con la propria esperienza infantile. Credo che questo sia rivelativo e interessante. Ti lascio continuare.
È fondamentale perché è come, non so, ricreare la magia che tu percepivi e tu sentivi quando a tua volta ascoltavi o leggevi le fiabe, cerchi di riproporla e di trasferirla proprio in realtà da bambino a bambino, perché vai a pescare proprio nella magia che tu sentivi e percepivi quando eri piccolo, quindi
sì, il bambino interno, insomma.
E al bambino interno, al fanciullino, e quindi utilizzo molto questo e vedo che insomma i bambini sono sempre molto affascinati ancora dalle fiabe. Non è vero che sono che vanno modernizzate o che vanno, cioè le fiabe sono le fiabe, vanno raccontate insomma come sono state fatte, come sono state tramandate, scritte. Quindi io vedo che ancora i bambini questa magia la vivono tutta, ecco, non è cambiato nulla.
Rispetto a questo che stai dicendo, volevo sottolineare alcune differenze. Al di là della versione diciamo disneyana più celebre della fiaba di Cenerentola, uno scrupolo che Grimm stessi, in particolare Jacob, si fecero rispetto ad alcuni elementi insomma, come dire, un po' eversivi di questa versione in particolare di Biancaneve, in cui appunto per esempio sia il rapporto problematico, il grande conflitto che struttura la fiaba è tra mamma e figlia e non tra matrigna e figlia. Su questo c'è un bellissimo saggio di Zipes, che è anche il curatore del volume tradotto nel 2012 da Camilla Miglio. E poi questo finale che non è l'unico, della punizione che poi tra l'altro ritorna anche, per esempio, le scarpe di ferro sono la punizione del maligno in quasi tutte le fiabe della tradizione russa, per esempio. Quindi evidentemente anche qua ci sarà una radice storica da andare ad indagare. Certo. E poi no, il finale dove non c'è il bacio del principe, ma esatto. Biancaneve si sveglia in un altro modo, in questa versione per la pacca del servitore stanco, in un'altra versione ancora è un nanetto che, trasportando la bara, inciampa e allora Biancaneve viene su e sputa il torsolo avvelenato della mela. Ecco, questi elementi diciamo più problematici che già originariamente i Grimm si preoccuparono di accomodare, rendere più conformi, sì. Insomma, e invece li scopriamo interessanti, cioè possono parlare di qualcosa di molto importante ai piccoli e alle piccole ascoltatori e ascoltatrici. Secondo te c'è questi elementi così che mettono così a nudo delle contraddizioni forti, come per esempio un rapporto conflittualissimo tra una figura materna e quella di una bambina? Tu non so se leggendola in questa versione ti sei...
Nella mia esperienza, io questa, diciamo, l'originale che ho letto oggi da voi, non l'avevo mai provata, non l'avevo mai letta.
Anche perché, questo ci tengo a dirlo, poi ne parleremo con Camilla Miglio, è un inedito, cioè questa traduzione che è stata fatta nel 2012 segue a una riscoperta di quello che è stato definito da Zipes stesso un tesoro sepolto dei Grimm, cioè alcune fiabe che o nella loro versione originale o perché reputate non abbastanza tedesche o troppo truculente sono cadute nelle edizioni successive, certo. Quindi questo è in qualche modo veramente un gioiellino che Camilla Miglio ci ha restituito,
regalato. Certo.
Quindi sì, era inedita, per cui appunto anche io non la conoscevo, però mi sono interrogata su questo aspetto, come per esempio il cappuccetto rosso originario che finisce con, insomma, non c'è la catarsi finale, elemento che poi è stato introdotto, però alcune fiabe restano sospese nella loro drammaticità. Non
certo.
so se su questo,
come questa prima versione,
esatto.
Sì. Dove ci sono dei risvolti psicanalitici interessanti,
tra l'altro
nella figura, nella competizione, perché in realtà no, è la madre che si sente in competizione con la figlia, e quindi c'è questo richiamo, non so, anche all'adolescenza, alla crescita delle ragazze che insomma si devono un po' affrancare dalla figura materna in quell'età. Per quanto riguarda la reazione dei bambini, non ti posso dire nulla in questo senso, perché come ti dicevo l'ho scoperta anch'io questa prima versione, non l'avevo mai utilizzata, probabilmente è stata modificata perché, come dicevi anche tu, è più accettabile socialmente che sia la matrigna ad odiare una figlia che non è sua rispetto alla madre naturale, ecco.
Allora su questo aspetteremo i commenti delle bambine e dei bambini che ci seguono, esatto. Infatti. Allora noi, Elena, ti ringraziamo tantissimo di questo tuo intervento, di questa lettura che ci hai mandato, speriamo prima o poi di averti qui nei nostri studi di Via dei Volsci in presenza.
Molto volentieri.
Ti salutiamo e ti auguriamo una buona prosecuzione di pomeriggio, a presto.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie ancora, a presto.
Ciao, grazie a te.
Ciao, ciao, ciao.
Si promette e si mantiene amore. Mentre...
Le 16 e un minuto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dopo questa puntata dedicata alla figura di Biancaneve, voglio annunciare la prossima puntata, che purtroppo sarà tra tanto tempo, però in un'edizione speciale, ovvero per motivi di varia natura Scarpette Rosse si ritira in un parziale letargo fino al 31 ottobre, giorno però in cui andremo in onda con una Special Horror Edition serale, quindi trasmetteremo dalle 22 alle 23 in occasione di una festa molto particolare, ovvero Halloween, con due streghe doc, ovvero Fiona Sansone, che è già stata nostra ospite, e Ottavia Leoni, che ci leggeranno fiabe horror e paurosissime, quindi bambini e bambine iniziate a tremare. Poi parleremo delle radici appunto folcloriche di questa festa prima della sua yankizzazione, e quindi avremo questa puntata particolare. Fino ad allora purtroppo non riusciremo a trasmettere.
E della rabbia che mi davano correndo tutti i giorni un po' più svelte delle mie. Ti ricordi, Michel, dei nostri soldatini morti nella difesa eroica dei bastioni e seppelliti in una siepe con onori militari inventati lì per lì? Ricordi, Michel, del banco nero in terza fila, che ascoltò tutte le risate di due bambini che vivevano in un sogno che non si ripeterà. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Michel, che a me piaceva Garibaldi, ma tu dicevi che era un buffone e che senz'altro non poteva sostenere il confronto con il tuo Napoleone. Ti ricordi, Michel, di come ti prendevo in giro per l'R moscia che ti era rimasta? Solo ricordo della Francia e della tua prima casa, dei tuoi amici di lassù. Ti ricordi, Michel, di come era esclusiva la tenerezza che ci univa e accompagnò la nostra infanzia fino ai giorni della nuova realtà? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel, di come a me dispiaceva quando parlavi sempre di ragazze e delle voglie che avevi con due occhi un po' sottili che non conoscevo più? Ti ricordi, Michel, di quando i miei capelli corti ti davano
allo.
E dicevi che se non la piantavo di fare il bambino tu con me non ci saresti uscito più. Ti ricordi, Michel, quel giorno che facevo?
Dunque, a mio rischio e pericolo, siccome oggi ho qua un supporto particolare, la voce la riconoscerete subito, ho deciso di far intervenire...
Di rischiare la tua trasmissione di oggi e far intervenire me. Dunque, voce nota.
Questa voce nota di Radio Onda Rossa ci commenta una lettura così di Biancaneve.
No, allora, diciamo di questa Biancaneve.
Di questa Biancaneve.
Allora, già che è una versione altra... Oh yeah,
okay.
Perché ecco, diciamo che nella mia bipolarità, il mio essere B nella vita, a me sti principi, poi ci ritroviamo tutti sti uomini che se ci fanno salvanza hanno che farci con noi, quindi direi che anche basta e noi ci salviamo da sole, perché quella c'aveva ben 7 nani per dargli una pacca sulla schiena, mica uno.
Allora,
no, scherzo.
Allora ti metto subito.
Io non sapevo proprio cosa dirti.
comunque hai fatto una colonna sonora da urlo.
Invece ci allunghiamo un pochino sui microfoni di Radio Onda Rossa, sono le 16:10 e siccome oggi è venuta a trovarmi anche una compagna e sorella appena tornata da Genova, questa è una canzone per lei.
Furbissime, sono tre ladre abilissime, molto sveglie, agilissime, con astuzia e delizia, ed unendo sempre un poco di furbizia, riesco sempre a
dedicato un altro colpo, è stato fatto!
Allora siamo in chiusura di questa puntata, quando sono le 16:13, ricordiamo che Scarpette Rosse andrà in onda di nuovo il 31 ottobre, questa edizione speciale della sera dalle 22 alle 23 con delle letture diciamo dell'orrore. E prima di chiudere voglio ringraziare in modo un po' indiretto un compagno, un amico senza il quale probabilmente l'intervista a Carlo Ginzburg non sarei riuscita a realizzarla, e lo ringrazio con questa canzone.
Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa Mona Lisa. La scuola è una gran cosa e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato, però è un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto, e io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa di uscire. Il francese non lo afferro, per questo me ne sto ancora un poco qui a pensare, a pensare. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa,
Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa.
Allora, prima di lasciarvi in compagnia del compagno automatico, Scarpette Rosse augura una buona prosecuzione di pomeriggio sugli 87.9 della modulazione di frequenza e come sempre un saluto a tutti coloro e tutte coloro che ci ascoltano e che sono private e privati della loro libertà.